tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Della The Rock Show alle 9:10 minuti quasi di mercoledì 31 ottobre, Halloween, presentiamo un romanzo preziosissimo e davvero molto molto bello che vi consiglio. Sapete che quando vi consigliamo qualcosa c'è da fidarsi assolutamente. Paolo Di Paolo, romanzo senza umani, Feltrinelli, in libreria. Lo faccio vedere anche agli amici che ci guardano su Twitch e che ci guardano sui vari canali in digitale terrestre in giro per l'Italia. E Paolo Di Paolo è qui in studio con noi. Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Allora Paolo, sai che riflettevo su una cosa, no? Tempo fa, a volte nella vita pensiamo di avere dei nemici, no? Pensiamo di quelli lì sono i buoni, quelli sono i cattivi, quello è uno stronzo, quell'altro è un simpatico, cioè. E poi però parlando con le persone ci rendiamo conto che non tutti hanno avuto lo stesso impatto nella vita degli altri, no? E che magari quella persona che tu ritenevi una persona pessima, terribile, terrificante, per altri invece è un amico, è una persona, e viceversa, no? In qualche modo. Questo ha a che fare anche un po' così con il ricordo e con la sensazione che tutto è molto volatile, è molto soggettivo, no? In qualche modo. Hai fatto anche tu questo ragionamento, questo pensiero, Paolo?
Sì, perché noi crediamo di governare, diciamo così, la memoria del mondo, no? Tutto quello che ricordiamo, che pensiamo, che detestiamo, che amiamo, sembra che dipenda da noi. In realtà, appunto, è tutto più complesso, più sfumato, più polverizzato. Se io penso alla mia vita attraverso i ricordi degli altri, mi accorgo che effettivamente cambia di segno. Per cui, certo, io posso ricordarmi una cosa di te che tu stesso non ricordi, che lui che è accanto a me si ricorda in un modo diverso. È un puzzle che non si ricompone mai. E quindi effettivamente anche le immagini degli altri sono talmente così evanescenti, duttili, si trasformano nel tempo. Perfino il compagno di banco che ci stava sulle scatole perché magari l'avevamo detestato negli anni di scuola, rincontrato magari dopo 20 anni, ci fa una sorpresa, un effetto, certo, diverso. Lui è la stessa persona e non è la stessa persona, ma siamo cambiati anche noi.
Certo, tra l'altro devo dire che poi spiegheremo perché la tua storia, cioè la storia che tu racconti, si incrocia anche con il cambiamento climatico, con diciamo aspetti che hanno a che fare con il cambiamento climatico, che in qualche modo diventa anche un po' paradigma di queste vicende e si può adattare a queste cose che riguardano invece come siamo fatti, che riguarda diciamo il nostro modo di percepirci, ecco, diciamo così. Però al tempo stesso mi viene da pensare che sono due aspetti in cui crediamo veramente di essere al centro del mondo, no? Cioè la percezione che abbiamo degli altri, l'idea che sia immutabile, cioè che se uno è, appunto, come ho detto prima, uno stronzo è lo stronzo per tutti e basta, che il cattivo è cattivo, che il buono è buono, ma anche che la nostra visione della terra, dell'ambiente, di tutto quello che abbiamo intorno deve essere quella e basta, ed è a nostro piacimento e a nostra funzione esclusiva, eccetera eccetera.
Se poi io ho costruito proprio un personaggio che sperimenta quello che dicevi, che a un certo punto crede di poter tenere tutto sotto controllo. Tra l'altro è uno storico, quindi ha comunque questo tipo di atteggiamento, no? Le fonti stabilizzate, certo, le certezze, ma niente è certo e niente è stabile, tantomeno la nostra memoria, perché siamo noi stessi infedeli alla nostra memoria, e figurati il paesaggio. D'altra parte, quando uno si accorge che è veramente nulla dentro uno spazio naturale, beh, lì cambia pure la prospettiva.
Soprattutto la storia, se la premessa che hai fatto riguardo alla narrazione e al racconto della storia, che è sempre parziale e frammentata, in realtà la storia stessa scritta sul libro è la storia raccontata da una memoria.
Assolutamente, ma infatti c'è perfino chi dice che memoria e storia sono in conflitto, perché le cose che ricordiamo non sono esattamente quelle che sono accadute.
Certo.
È ovvio che poi a scuola a un certo punto uno tira una freccia, dice questa è la causa della guerra, a proposito di guerre ai noi,
sì,
e poi questa è la conseguenza. Ma le cause, anche le cause di una guerra, sono molto più,
certo,
imponderabili, impreviste, se vuoi fatte di umori e malumori anche personali. Adesso non voglio scomodare le cose di questi giorni, ma quando si racconta,
sì,
che Napoleone ha perso a Waterloo per un mal di stomaco, tu quel mal di stomaco come lo leggi da un punto di vista della storiografia,
certo,
no? È qualcosa che ha a che fare con l'umanità e la sua imprevedibilità, e questo secondo me sì è un tema molto affascinante.
E anche le cose, effettivamente, come dici tu, anche le cose di questi giorni, no? È chiaro che il mestiere, lo storico, il tuo protagonista si chiama Barbie,
sì, è un gioco,
ovviamente. Ovviamente è uno storico, e però effettivamente è un mestiere complicato, perché dicevamo non sempre, dicevamo anche prima, portando avanti la trasmissione, così chiacchierando insieme agli ascoltatori. Non sempre la maggioranza ha ragione, cioè non sempre tre persone che dicono una cosa contro uno che sostiene che non sia mai avvenuta hanno ragione e quell'unico ha torto, perché poi la verità è sempre molto complessa. Magari erano tutti torto, perché magari sono, le cose sono avvenute in maniera diversa rispetto a... Quindi insomma è un mestiere veramente complicato quello dello storico.
È un mestiere necessario, adesso non possiamo, come dire, far arrabbiare tutti gli storici che mai ci stessero seguendo, sì, in questo momento. È un mestiere molto più complicato proprio perché gestisce una materia che è incandescente, ustoria. Tu puoi cercare pure di allontanarla, cosa che lo storico deve fare naturalmente, no? Soprattutto quando passano i secoli. Però il mio personaggio si accorge pure una cosa successa 4 secoli e mezzo fa è comunque instabile per sua natura, perché basta modificare una fonte, una prospettiva, e cambia completamente il quadro.
Tra l'altro mi affascina molto questo fatto di Alessandro Barbero, storico che gioca a fare lo scrittore, tu scrittore che fai lo storico in...
Ma
questo...
Io posso pure confermarti che, conoscendo tra l'altro Barbero, lui nasce, non dico nasce come scrittore, ma anni e anni fa vinse un premio Strega, pochissimi lo ricordano, sì, con un romanzo, Bella vita e guerre altrui di Mr.
Il suo primo romanzo, se non sbaglio.
Bravissimo, un romanzo d'esordio amato da Aldo Busi, sì, quindi cosa stranissima, no? Se sì, te lo aspetti da uno come Barbero, col suo rigore, anche col suo slancio, perché secondo me lui sente, adesso magari ci smentisce tra un minuto, però io prendo questa libertà di dirlo, sente proprio che dove finisce la storia comincia il romanzo. Dove, certo, finisce il romanzo ricomincia la storia. La narrazione appunto è tutto ed è spesso molto ambigua, molto più ambigua di quello che lo storico può scrivere.
Qui Paola arrivano un sacco di domande, c'è una curiosità per te, qualcuno vuole sapere se hai letto Crono Rifugio, quindi Gospodinov, credo.
Bellissima domanda, e accidenti, comunque che tipo di riferimento alle 9:16 del mattino, insomma non è che sia
bellissimo romanzo, fra l'altro, secondo me.
Molto impegnativo e molto bello, geniale, perché stiamo parlando di un autore interessantissimo della scena europea, dove lì il lavoro della nostalgia diventa un lavoro praticamente proiettato sul piano pubblico, no? L'idea sarebbe, lo dico a chi non l'avesse letto, che se tu hai nostalgia degli anni Ottanta, c'è un luogo del mondo dove gli anni Ottanta continuano a esistere. Però è molto pericoloso, perché secondo me lui ci mette in guardia dai rischi della nostalgia. La nostalgia, certo, sul piano privato è legittima, tutti possiamo rimpiangere pure una settimana fa. Però sul piano pubblico è molto pericolosa, perché ti dà poi, come dire, l'alibi di non stare nel presente, certo, soprattutto di non costruire il futuro.
È chiaro.
Però bravissima Carlotta, mi sembra.
Carlotta,
no?
Sì,
tira,
sì,
in ballo,
sì,
Gospodino, bellissimo.
Sì, che devo dire è uno scrittore veramente, questo libro è molto molto bello, ma insomma ha scritto anche Fisica della malinconia, delle cose molto belle, pubblicato da Voland. Infatti uno dei libri italiani più famosi al mondo è Il nome della rosa, che praticamente è un trattato di storia mascherato da romanzo, scrive
già,
Anna.
Già, e stamattina i giornali parlano, tra l'altro, cioè su Repubblica, un estratto di un pezzo di Eco inedito in cui lui racconta la genesi del nome della, sì, rosa, e secondo me ci fa vivere proprio questa incertezza del semiologo con l'attrezzatura dello storico che si butta nel campo del romanzo. E perché lo fa? Perché il romanzo dà una libertà totale. Questo, io credo che l'elogio più grande della letteratura è questo. A differenza di tutte le altre forme di scrittura, il romanzo ti dà una libertà incontrovertibile, certo, senza confini. Puoi fare quello che ti pare, puoi perfino, come Tarantino in C'era una volta Hollywood, dove fa il cinema, puoi perfino cambiare ciò che è andato in un certo modo, certo, che si chiama ucronia. Cambi un finale perché dentro lo spazio della narrazione, in quel caso filmica, ma direi pure romanzesca, può succedere tutto.
A proposito di Tarantino, questa mattina un'ascoltatrice ci raccontava, no, che il proprio fidanzato è andato a vedere il film di Tarantino con il proprio fidanzato,
film,
e poi lui ha completamente rimosso di averlo visto, ha detto io non ho mai visto il film di Tarantino. È quello che sosteneva Liliana Segre quando nel suo libro ha criticato La vita è bella, sostenendo che un domani qualcuno potrebbe pensare che la vita nei lager sia quella descritta, sia stata quella descritta nel film. Qualcun altro ci scrive: leggevo proprio adesso Canfora, l'uso politico dei paradigmi storici, e molti temi che state trattando li ritrovo anche qui.
Ma che ascoltatori avete? Cioè,
non so se mi spiego, Paolo.
Intellettuali, veri intellettuali.
Senti, ascoltiamo un po' di musica scelta da te. Sì. Partiamo da David Bowie, che dici?
Sì, io direi Life on Mars. Ovviamente è una canzone famosissima. A un certo punto il protagonista mette YouTube, lo fa proprio questo gesto perché vuole sentire questa canzone, poi semmai ti dico perché.
Benissimo, ascoltiamola subito. David Bowie con Life on Mars.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She
She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
naturalmente Life on Mars, punto interrogativo, non dimentichiamo il punto interrogativo. David Bowie è scelto dal nostro, è la prima scelta musicale, il nostro Paolo Di Paolo, che è il nostro ospite qui in studio oggi, che ci sta raccontando, così stiamo chiacchierando, del suo ultimo libro, romanzo Senza Umani, edito da Feltrinelli, e ci stavi spiegando il perché di questa scelta musicale di David Bowie, Paolo.
Sì, c'è un episodio che ha a che fare col tema della memoria e della memoria impossibile da condividere. Al protagonista, molti anni prima rispetto al momento in cui lo incontriamo, una ragazza aveva regalato un iPod, oggetto quasi d'antiquariato ormai, con dentro una serie di canzoni che lei aveva scelto per lui, e lui non le aveva mai ascoltate. Dentro c'era anche Life on Mars, era una piccola forse dichiarazione d'amore in forma musicale che lui aveva trascurato nel tempo. Ecco, riaccorgersi a distanza di anni che qualcuno ci aveva fatto un dono, una dichiarazione d'amore, e noi l'abbiamo respinta, trascurata, anche questo, no? Significa rifare, certo, i conti con una memoria che è instabile e che spesso ci rimanda un'immagine di noi anche di, boh, di crudeltà qualche volta, di crudeltà involontaria, ecco.
Ecco, diciamo che il protagonista del tuo romanzo, che è uno storico, adesso senza poi raccontare troppo, ma insomma, a un certo punto gli capita di incontrare una persona, un suo ex alunno, in un periodo in cui aveva insegnato storia a scuola, e questo alunno non lo riconosce, a fronte di lui che si ricorda proprio il cognome, si ricorda tutto, e questa cosa genera un po' in qualche modo una crisi, no? Dice, ma possibile che quello che pensavamo, che pensavo io, fosse il segno lasciato da noi, quello di cui parlavamo un po' prima, no? Il nostro senso, il nostro sentire di essere un po' al centro del mondo, quello che noi pensiamo di aver impattato in qualche modo, di aver dato agli altri, in realtà poi scopriamo che non c'è, o forse non c'è ed è anche una memoria condivisa. E quindi lui inizia un viaggio che è proprio fisico, che fa in Germania verso il lago di Costanza, andando a riannodare alcuni fili della sua vita, facendosi proprio una lista di persone che vuole incontrare e con le quali vuole verificare se appunto la memoria tiene, se la memoria in qualche modo è appunto condivisa rispetto a... qualcuno ci chiedeva, ci mandava un messaggio prima per chiederti se sei partito da un'esperienza personale per raccontare questa storia di appunto condivisione della memoria.
Ma guarda, da un'esperienza personale si parte sempre, anche quando si camuffa tutto. È ovvio che io ho una certa ossessione per quello che significa la memoria nella nostra vita, forse in diversi libri ne ho parlato, no? E qui probabilmente io stesso, anche se non sono quel personaggio, non farei cose così grottesche come rispondere a una mail dopo 15 anni o piantarmi nel giardino di casa di un amico che non vedo da 15 anni e chiedergli di risolvere una questione che riguarda appunto un tempo remoto. Non farei questo, però ogni tanto ci penso, sì, a che immagini ho lasciato, a che immagini non ho lasciato, perché qualche volta appunto ci illudiamo di avere fissato una memoria negli altri. Magari invece siamo, se adesso andassi a rincontrare qualche tizio, qualche tizia del passato che io ricordo e andassi a chiedergli, ma tu ti ricordi di me? Meglio non chiederlo.
Meglio non chiedersi.
Probabilmente no.
Ma sai cos'è, Paolo? Poi pensavo, beh, prima stavamo così un po' parlando di questa cosa. Meglio non chiederlo perché tendenzialmente sapere che una persona sulla quale tu della quale magari tu ricordi degli aneddoti, delle cose vissute, che ha avuto per te un'importanza, e quella persona neanche si ricorda di te, non è una cosa che fa piacere, no? Al nostro narcisismo, alla nostra sensibilità. Però io pensavo anche che non necessariamente però è una cosa contro di noi.
No.
Cioè, non è una cosa che per forza vuol dire che noi siamo poco importanti.
Il personaggio la prende sul personale, certo. Invece non è così, nel senso che tutti ricordiamo cose diverse anche degli stessi momenti vissuti, quindi in fondo c'è un'arbitrarietà, un arbitrio della memoria che dobbiamo accettare, nella dimenticanza perfino, che qualche volta è dolorosa, però anche questo, anche il non ricordare niente o non ricordarsi di noi, dobbiamo accettarlo nel flusso delle cose.
Senti Paolo, è giusto dire che facendo riferimento anche ai tuoi romanzi precedenti, no? Che si rintraccia anche un motivo della perdita, però la perdita che diventa quasi trasformazione in qualche modo.
Sì, io credo che ci sia, anche questa è una piccola ossessione, no? Quello che non tratteniamo, quello che perdiamo, quello che in qualche modo smarriamo andando avanti, no? È vero che però guadagniamo altrettanto andando avanti, e tuttavia certo, ho sempre la sensazione che la perdita sia maggiore, ma questa è la mia prospettiva di quello che guadagniamo. Guadagni esperienza, guadagni forse anche capacità di visione del mondo, guadagni un sacco di cose, se no non varrebbe la pena invecchiare, certo, probabilmente. Anzi, forse non vale la pena in assoluto, però facciamo i conti con questo. Però ecco, che cosa è che perdiamo effettivamente? Ora, sarebbe da chiedersi, ma questo potremmo rilanciare agli ascoltatori, quello che la memoria ci restituisce è spesso sorprendente proprio in questi termini, perché credevamo di avere smarrito, non so, una sensazione della nostra infanzia, e improvvisamente quella bicicletta col manubrio arrugginito torna a lampeggiare come se l'avessimo lasciata sul viale l'altro giorno, capito? Questo è emozionante, è commovente. Il meccanismo della memoria, che i neuroscienziati stanno sondando da decenni, Proust l'aveva già, adesso fa la citazione colta, delle invece 9:27, inaggirabile. C'è un capitolo del mio libro che si chiama Ciao Proust, che è anche un po' un gioco, no? Come fai a non evocarlo quando parli, anche Gospodinov ovviamente fa i conti con quell'autore, cioè con uno che si è messo lì e ha deciso, adesso io provo a ricordare tutto. Con Emilio in una pausa parlavamo di questo scrittore norvegese, Knausgard, e lì effettivamente è un altro che si è messo alla scrivania, ha detto adesso voglio ricordare tutto,
racconto,
ma ricordare tutto.
Tutto
significa inventare tutto,
certo,
ecco, ovvio. Quindi questo, il confine tra invenzione certo, e memoria è anche molto sottile.
E, tra l'altro, quell'operazione è un'operazione anche, stavamo ricordando fuori onda, anche dolorosa, no? Perché a un certo punto lui, per esempio, racconta di un tradimento che ha fatto, e la sua ex compagna o moglie, se non ricordo, in un'intervista radiofonica ha dichiarato: io l'ho scoperto leggendo il libro, perché lui alcune cose...
Knausgard, non è che Paolo Di Paolo.
Knausgard, cioè, sì. Quindi, cioè, poi, come dire, è anche una... giustamente, dice, mettiamo, è anche un discorso, come dire, che può essere anche segnante, doloroso. Qualcuno mi chiede di ripetere il titolo del romanzo di cui stiamo parlando oggi. Naturalmente sì, Romanzo senza umani, Paolo Di Paolo, che è in studio con noi a chiacchierare e faccio ascoltare anche la sua musica. Qualcuno ci scrive sulla memoria: ricordo che in Balzer con Bashir la trama verteva appunto su come anche eventi sconvolgenti possono essere rimossi, ma ciò non li rende non veri, ma forse non li rende neanche poco importanti, anzi probabilmente possiamo dire che la rimozione potrebbe, cioè, è una enfatizzazione per certi versi, no? È una sottolineatura al negativo di una cosa importante.
Proprio così, e guarda che c'è una branca della storia, della storiografia, che si chiama storia orale. Tra l'altro a Roma abbiamo un grande storico che si chiama Sandro Portelli, che ha lavorato tantissimo su questo. Vai a intervistare le persone che sono state testimoni di eventi anche piuttosto grossi della storia cosiddetta pubblica, e ti accorgi che ricordano male, o a volte addirittura possono anche non ricordare qualcosa di incredibilmente traumatico. Questo è interessantissimo, perché se lo riporti nel minimo delle nostre vite, senza traumi esagerati, beh, ti accorgi che a volte rimuovi qualcosa parlando dopo decenni con qualcuno. Quello ti dice: ma tu c'eri, ma com'è possibile che non te lo ricordi? E tu hai la sensazione di non averlo vissuto, quell'evento. Quindi anche questa intermittenza, diciamo, della memoria, a volte è un meccanismo difensivo, altre volte è davvero imponderabile, perché qualcosa la ricordiamo intensamente e qualcosa l'abbiamo invece messa nella ghiacciaia, diciamo così.
Non abbiamo detto che il romanzo di Paolo Di Paolo è scritto, tra l'altro, con uno stile veramente incredibile, quindi insomma vi immergerete in questo racconto, che anche ha una sua, diciamo così, ecco, linearità, che non è quella che magari vi potreste aspettare, e lo divorerete, perché poi tra l'altro scoprirete che i capitoli sono tutti collegati in un modo molto interessante ed intelligente fra loro, quindi vi troverete un po' come le famose noccioline, insomma, no, a finire un capitolo e ad essere come dire, immersi, trascinati nel capitolo successivo. Un'altra delle cose che è successa, caro Paolo, è che adesso io sto prenotando, sto organizzandomi per fare un viaggio Roma-Venezia, poi da Venezia vado al Lago di Costanza, perché mi è capitata questa cosa già in passato, leggendo uno scrittore, si chiama Pier Sandro Pallavicini, che tra l'altro anche lui ha scritto per Feltrinelli La chimica della bellezza, e ho fatto poi un giro sul Lago Maggiore proprio per ritrovare i posti. Cioè, è bellissimo quando un romanzo, questa è una cosa, apro la parentesi, no? Quando un romanzo ti racconta dei posti al punto da farti venire voglia di andarli a vedere con i tuoi occhi, no? Anche questa qui è una sorta di evocazione molto forte.
Ma se poi io stesso non pensavo di finire sul Lago di Costanza per 4 volte, la prima volta che ci sono capitato, avendo questa prima idea del libro, ho detto: ma che ci faccio qua un pomeriggio di fine autunno sul Lago di Costanza, un odore di caffè bruciato che veniva da un bar italiano? Proprio mi sentivo così fuori posto. Poi ci sono tornato una seconda, una terza, una quarta volta, e lo stesso viaggio del personaggio l'ho fatto io, anzi l'ho costruito, se vuoi, pedinando il personaggio e rendendomi conto che avevo bisogno di quel paesaggio. Perché c'è una bella frase di Peter Handke, che è lo scrittore austriaco premio Nobel, che io ho riportato nel libro, che dice: non ignorare mai quello che un albero o uno specchio d'acqua hanno da dirti. Allora quello che volevo capire era che cosa avesse da dirmi e da dire al personaggio quello specchio d'acqua.
Certo, ci fermiamo un secondo, poi ci leggi qualcosa dal tuo libro, un attimo per la pubblicità, ma insomma pochi minuti e torniamo da voi con Paolo Di Paolo. Stiamo parlando di Romanzo senza umani. Radio Rock Podcast. Allora, siamo con Paolo Di Paolo, parliamo qui in studio di Romanzo senza umani, il suo ultimo lavoro, edito da Feltrinelli. Come raccontavamo, qualcuno ci scrive che bellissima la puntata di oggi, io ho una fobia sulla memoria, nello specifico vivo col timore di dimenticare quei momenti di vita passati con una persona che non c'è più. Ricordare le cose importanti è un dono di cui farò tesoro, ma il pensiero di dimenticare quei momenti quotidiani fatti di semplicità, chiacchiere o semplici episodi mi devasta dentro. Comprerò il romanzo e grazie. Bene, questo è il commento di Daniele. Paolo, intanto qualcuno ti chiedeva, visto che hai portato anche un po' la tua musica, ti chiedeva se quando scrivi ascolti musica ed eventualmente che tipo di musica, oppure ti isoli proprio completamente.
No,
stacchi
tutto.
Non
riesco a scrivere con la musica, perché la musica ti muove troppe emozioni, quindi spesso cerco semmai di alimentarle. L'iPhone Mars, scrivo quella scena, la scrivo dopo aver riascoltato la canzone, no? Voglio che quella musica mi scuota, mi muova, ma non mentre sto scrivendo, perché richiede anche una certa freddezza la scrittura. È curioso, no? Perché tu devi comunque produrre un'emozione, però in quel momento non puoi essere troppo turbato.
Certo.
Ed è anche se so che molti scrittori stanno con le cuffie, magari mettono la musica in sottofondo, il mio orecchio va dopo a seguire la musica, non riesco a stare anche sulla musica delle parole, che loro, anche loro chiedono di essere gestite come se fossero una partitura, no? Quindi certo, ho bisogno del silenzio.
Senti, intanto qualcuno, a proposito del parallelo col clima che facevamo prima e della questione appunto del riscaldamento climatico e qualcuno inserisco una domanda a proposito di segni da lasciare nel mondo: che segno stiamo lasciando come genere umano? In qualche modo si parla anche di questo nel tuo romanzo, Paolo.
Un segno molto marcato, evidentemente, che probabilmente sarà riassorbito nel lungo periodo, tutti quelli che studiano, diciamo così, l'evoluzione di questo paesaggio, diciamo, del pianeta Terra post-umano, a un certo punto ci sarà, anche se non vogliamo farci i conti, ci sarà anche un tempo post-umano, quella natura, diciamo così, che noi abbiamo creduto di governare riassorbirà anche i nostri segni. Anzi, pare che se noi abbandonassimo il mondo, c'era un bellissimo libro un po' sconcertante di qualche tempo fa che si chiamava Il mondo senza di noi, no? E che ti dava la misura di come laddove sparisse l'umano, improvvisamente soprattutto la vegetazione infiltrerebbe. Ma l'abbiamo visto a Piazza Navona nei giorni della pandemia, certo, che l'erba riprendeva possesso della piazza. Questo è incredibile, certo, no? Quindi stiamo lasciando un segno molto marcato. È chiaro che è anche un libro che vuole un po' far riflettere su quello che significa lo shock climatico. Io sono andato a cercarlo però nel passato, no? È chiaro che erano sbalzi di natura non antropica, stiamo parlando del tardo XVI secolo, però quegli inverni rigidissimi, come oggi temiamo estati caldissime, o in queste ore, per esempio, no, i nubifragi, uragani, diciamo, abbiamo visto Acapulco, stiamo vedendo anche in queste ore quanto impatto violento può avere, no, una precipitazione molto molto significativa. Ecco, tutto questo io sono andato a cercarlo nel passato, perché credo che quello storico faccia questo, vada a predire il passato, che sembra una contraddizione in termini, no? Però tutto quello che è già stato può tornare, e non nei termini dei corsi e ricorsi, che è un po' una frase alla buona, ma nel senso che proprio si ridanno certe circostanze, magari con cause diverse.
Senti, prima di ascoltare un'altra cosa scelta da te, ci vuoi leggere qualcosa dal tuo romanzo?
A proposito di climi, io credo che possiamo rileggere la nostra vita, anche questa è una sfida agli ascoltatori e alle ascoltatrici, attraverso i climi interiori, no? Noi abbiamo passato delle estati torride che sono state passioni arroventate, abbiamo passato gli inverni della separazione, luttuosi, e così a un certo punto il personaggio dice: una questione di temperature, eravamo più vivi scossi dai singhiozzi che in una scialba stagione di apatia. Com'è stato possibile avere lo stomaco chiuso per mesi da innamorati, primavera, formicolante, carica di promesse? Com'è stato possibile che i sensi fossero tanto incendiati, estate, torrida, arroventata? Com'è stato possibile piangere e disperarsi così a lungo, autunno, plumbeo? Com'è stato possibile pensare di poter morire dopo una separazione, inverno, luttuoso, tetro? Ecco, possiamo rileggere la nostra vita con i climi, come se fosse una sorta di climatologia interiore, e questo prova a fare il personaggio di questo romanzo.
È proprio il paradigma della nostra vita, diciamo così, no? In qualche modo la può orientare. E, cosa ascoltiamo invece adesso, Paolo?
Possiamo ascoltare un Dalla Dannata,
sì,
che telefonami tra 20 anni, perché credo che questo sia il punto. Se uno ti telefona tra 20 anni e si dà un appuntamento di questa natura, che cosa succede? Chi sei diventato? È diventato lui.
Sarebbe una cosa molto affascinante, fra l'altro.
Telefoniamoci tra 20 anni.
Ecco, non ho idea di se qualcuno l'ha messa in pratica, però sarebbe molto molto... È come quelli che dicono... No, non ha a che fare con quelli che dicono: se non ci siamo sposati, se siamo ancora single, quando avremo 60 anni ci sposiamo, no? Sono quelle cose, quelle proiezioni sul futuro, no? Come dire, qualunque cosa accada, oppure no, alla cieca, come racconta Lucio Dalla, no? Tra 20 anni, sì, ci sentiamo e vediamo che è successo.
Soprattutto,
no?
Una promessa del futuro, cosa fondamentale.
Va bene, senti, ascoltiamola. Lucio Dalla, telefonami fra 20 anni, poi torniamo a chiacchierare con Paolo Di Paolo di Romanzo Senza Umani.
Telefona tra 20 anni, io adesso non so cosa dirti. Non so risponderti e non ho voglia di capirti. Au! Invece pensami, tra 20 anni pensami, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano. E dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che appena nato si avvicina e scende giù. lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato, l'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito d'attore, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano. Lontano, ma ecco che si avvicina. Con un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo. L'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso. Ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa. Impara il numero a memoria, corri, scrivilo sulla pelle, se telefoni tra vent'anni, butta i numeri fra le stelle. Dalle porte dell'universo un telefono suona ogni sera, sotto un cielo di tutte le stelle, di un inquietante.
Tra vent'anni, Lucio Dalla, meravigliosa questa canzone, avrà fatto felice il nostro Maurizio Paniconi,
molto,
no
molto.
Mauri?
Ma a fare proposito di tra vent'anni, di futuro, prima tu Paolo hai letto una parte del tuo libro, no? Un brano dove associ alle stagioni delle sensazioni, no? Del protagonista, ma in questo periodo e nel futuro in cui noi insomma ci stiamo avviando, in un mondo in cui non abbiamo più le mezze stagioni, forse il protagonista del tuo prossimo libro, di un libro futuro, sarà un uomo che avrà perso la capacità di avere, di sentire alcune cose?
Il rischio c'è, e lui tra l'altro, andando a studiare quel clima gelido che aveva avvolto l'Europa 4 secoli e mezzo fa, ribadisco per evitare fraintendimenti, non per ragioni antropiche, uno sbalzo climatico anche abbastanza misterioso, ma che aveva portato gli inverni a essere interminabili, pensa, c'è una frase che viene da una fonte dell'epoca che dice che ne sarà di noi in questo secolo di gelo, cioè quegli umani 4 secoli e mezzo fa credevano che non arrivasse più il disgelo, non arrivasse più la primavera, non arrivasse più l'estate. Oggi, di fronte a certe temperature estive, abbiamo creduto, no? Che non arrivasse più neanche un pezzo d'autunno, magari piombi violentemente nell'inverno o in giornate devastanti come quelle che si stanno vivendo adesso al centro-nord. Certo che c'è il rischio, e d'altra parte quello che l'umano è reso possibile, diciamo così, dall'optimum climatico, uso un'espressione difficile, ma è proprio questa, noi siamo in un'era interglaciale. Quello che è possibile, anche questa intervista, è possibile perché siamo in quell'era interglaciale e perché certe civiltà sono nate sulla base di un clima temperato, nel contesto di un clima temperato. Nel momento in cui il clima temperato non esistesse più o si radicalizzasse il clima al punto da renderci quasi invivibile, insostenibile l'esistenza, cambia tutto, cambia proprio il nostro sguardo sull'esistenza, cambia il nostro pensiero e anche le nostre emozioni.
Ma banalmente cambiano anche proprio le esigenze di vita, quindi probabilmente anche dedicarsi ad un esercizio di memoria o a scrivere un libro non sarebbe più, non una priorità, ma proprio non sarebbe neanche contemplato, considerando che bisognerebbe sopravvivere.
E certo, ma infatti quello che forse sottovalutiamo, quando poi discutiamo di clima, ovviamente adesso non apro la discussione, però magari con riserve, con alzata di sopracciglio, il punto è proprio quello che dicevi tu, le condizioni di vita non è che sono date una volta per tutte, vanno ricontrattate col paesaggio climatico e probabilmente tutti gli scienziati sono d'accordo, nel 2050, nel 2070, magari non ci saremo direttamente noi a occuparcene, però le condizioni di vita sulla Terra non saranno le stesse.
Senti, intanto qui io sto vado, non riuscirò a leggerli tutti, però insomma sui nostri social abbiamo un po' lanciato l'argomento e quindi mi sono state girate delle domande interessanti. Io volevo chiederti, senza fare nessun tipo di spoiler naturalmente sul romanzo, ma insomma in qualche modo nel tema della memoria, del ricongiungimento in qualche modo, della base comune per una memoria collettiva, del mettersi d'accordo, secondo te quanto è importante, se è importante, o quanto invece potrebbe essere magari nefasta la parola? Cioè no, i Depeche Mode dicevano enjoy the silence, no? Le parole sono, nei conflitti evidentemente, sono non necessarie, no? Possono soltanto ferire, perciò è meglio stare zitti. È meglio a volte, come dire, accettare semplicemente che ci possa essere una memoria non convergente e cercare invece, come dire, la convivenza in qualche modo, oppure è importante parlare e arrivare a qualcosa?
È una domanda difficile, perché io credo che tante cose si capiscano sicuramente nel silenzio, si sentano nel silenzio, però noi abbiamo questo povero strumento che comunque dobbiamo mettere in gioco, e qualche volta per sanare almeno parzialmente certe ferite, certi traumi, certe cose che non capiamo, la parola va messa in gioco. C'è un momento in cui il personaggio, tra l'altro evocando un romanzo cinquecentesco che è Gargantua e Pantagruel, dice: c'è un luogo dove le parole gelano, ma c'è anche un luogo dove le parole disgelano. Quindi ho tenuto questa metafora come la metafora di chi si accorge che certo il linguaggio è insufficiente, certo le parole spesso fanno un gran casino, è evidente che noi ci confondiamo e ci ingarbugliamo la vita anche perché parliamo troppo e qualche volta dovremmo parlare meno, però ci sono delle relazioni che non riusciamo a sanare senza dirci davvero, senza far scongelare le parole. Il personaggio credo capisca alla fine del viaggio, soprattutto alla fine del viaggio di fronte a quel lago che non è più congelato come 4 secoli e mezzo fa, che ha le parole e che queste parole nel presente comunque incidono. Ecco, forse bisognerebbe far leva sulle parole che riusciamo a dire in tempo reale, non sulle parole che avremmo voluto dire, che avremmo potuto dire, le parole che diciamo in ritardo, fuori tempo massimo. Bisognerebbe misurare la possibilità di agire con le parole nel presente, ma mi rendo conto che non è facile.
Certo, tra l'altro mi riallaccio leggendo un messaggio di un ascoltatore. Sarà, ragazzi, un viaggio fantastico quello che farete leggendo Romanzo senza umano, in viaggio naturalmente da tutti i punti di vista. Prima parlavamo di Lucca, così fuori onda, parlavamo chiaramente della situazione che stiamo vivendo, in cui un conflitto drammatico, fra l'altro, sta oscurando tutto, perché chiaramente non si parla più di Ucraina, non si parla, come spesso accade, no? La regola dell'informazione, abbiamo una sola notizia per volta che riusciamo a gestire, soprattutto se di questa portata, con le implicazioni che potrà avere. Ma in realtà in Zero Calcare, in Strappare lungo i bordi, introduce questa teoria del filo d'erba, quella del bambino che dopo aver pensato che con un brutto voto avrebbe distrutto le aspettative, la vita, la carriera della maestra, si rende conto all'improvviso che non è il centro del mondo, ma uno dei tanti fili d'erba. Allora la domanda di un ascoltatore è: quanto spesso secondo te sopravvalutiamo la nostra, la riassumo così, la nostra incidenza nelle vite degli altri? È un tema importante.
Secondo me la sopravvalutiamo quasi sempre. Mi viene in mente una frase di Sandro Veronesi in Caos Calmo che dice: la gente pensa a noi infinitamente meno di quanto crediamo. Dobbiamo rassegnarci pure a questo, cioè certe volte ci sentiamo così centrali. D'altra parte, quando apriamo gli occhi al mattino e ci riposizioniamo nel mondo, anche soltanto aprendo il telefono, crediamo di essere il terminale del mondo, ma no, certo, non lo siamo.
Però è il primo messaggio del tuo libro, già il fatto che lui non viene riconosciuto da una persona, lui pensa: ora mi riconoscerà perché gli ho segnato la vita. È una grande riposizionamento.
È un grande riposizionamento, può farci male, ma secondo me ci fa pure bene, perché ogni tanto ci rimette a posto, come si dice.
Però ragazzi, se riusciamo, adesso non voglio fare paragoni chiaramente anche irriverenti, anche drammatici, però se riusciamo certe volte a prenderci le ferite e a curarcele, e come dire, prendere anche magari a volte queste frustrazioni, capire anche da dove nascono, che percorso hanno fatto e dov'è magari anche la nostra parte di corresponsabilità, diciamo così, no? E ad andare avanti, essendo proattivi, senza coinvolgere l'altro, è difficile, no? Dopo una tragedia come quella del 7 ottobre fare un ragionamento di questo genere, mi rendo conto, no? Perché la risposta deve essere immediata, deve essere veloce, deve essere quella che si aspetta un popolo, evidentemente, no? Però se riuscissimo a fermarci e a metterci seduti e a ragionare in una modalità diversa, no? Che è quella appunto di ricostruzione, forse facciamo una piccolissima rivoluzione, Paolo, non so.
Io penso che sia questo, strappare lungo i bordi e poi ricucire, però il tentativo che dovremmo fare quotidianamente. Dopodiché questo non ha un impatto sulla storia del mondo, perché sarebbe illusorio, però questa ricucitura per cui lavoriamo su noi stessi, che significa lavorare anche sugli altri, credo che sia davvero una sorta di imperativo quotidiano che dovremmo dare. Che cosa ho ricucito oggi? Potrebbe essere una bella domanda, no? Sì. Dentro me stesso, quindi se ricucio qualcosa dentro me stesso, questo ha un effetto balsamico pure sugli altri.
Qualcuno ci manda un messaggio e dice: prometterà di comprare il tuo libro oggi stesso? Non mi basta la promessa, vogliamo qui le prove.
le prove video, forza.
Se lo comprate adesso sui vari store online, mandateci subito lo screenshot, non ci fidiamo, altrimenti non ci fidiamo. Senti, come chiudiamo la nostra chiacchierata insieme, Paolo, musicalmente? Cosa
con Jarvis Cocker, è un artista molto molto particolare, tenue diciamo nel racconto musicale, ma c'è una canzone che si chiama Baby's Coming Back to Me, che a un certo punto ha proprio un'idea di stagione che torna. Gli anni sono passati tutti, ti ricordo come ieri l'estate è arrivata, di addio alla pioggia. Mi piaceva questa climatologia emotiva che viene fuori dalla canzone.
Certo, tu non sei un... mi dai l'impressione di non essere uno scrittore che scrive... adesso passami il termine, che sembra una cosa bruttissima, però che scrive perché lo deve fare, no? Anche la cadenza dei tuoi libri, non sei uno che scrive riempendo, no, così di anno
solo
in anno
solo per mestiere.
Io per carità, poi ho tantissimi permetto che ho tantissimi amici che lo fanno certo, in questa modo qua. Però nel senso che poi mi rendo conto che a volte può essere una necessità, certo. Insomma, non bisogna
anche un condizionamento dell'editoria, che
condizionamento dell'editoria.
Io provo sì, scrivo sicuramente molto, come sai scrivo per i giornali, scrivo per bambini, scrivo tante cose, no? Però il romanzo effettivamente ha un tempo diverso. Questo l'ultimo l'avevo scritto 4 anni fa ed è passato un tempo che è stato un tempo di lievitazione, mi viene da dire, no? Una prima idea, poi aspetto, prendo appunti, faccio un viaggio, rifaccio un viaggio. Insomma, c'è un tempo lungo del romanzo, perché credo che risponda, questo ti posso confermare, a un'ossessione. Cioè a un certo punto monta questa piccola o grande ossessione, che probabilmente si ricollega anche a ossessioni del passato, e allora sento che devo scrivere un romanzo. Altrimenti, se ho l'urgenza di scrivere nell'istante, preferisco appunto il pezzo sul giornale, preferisco il pamphlet, preferisco una cosa che insomma in qualche modo fa sentire pure la deperibilità del momento e della interlocuzione col mondo. Ma un romanzo ha un tempo più lungo, e secondo me è questo anche la sua forza.
E io a questo punto ti inviterei a tornare a trovarci, però indipendentemente dall'uscita di un tuo prossimo romanzo, che non so, stai cominciando già a scrivere?
Se oppure no ci rivediamo tra 3 anni.
Appunto, dico, no, ci dobbiamo vedere prima, quindi siccome i tempi...
Non sto scrivendo libri in questo momento, sto ragionando, perché uno ragiona sempre, poi soprattutto mi ributto nella mia vita di lettore, che è comunque una vita dominante su quella dello scrittore, per fortuna. Spesso devo anche scrivere di libri, però la mia vita è nutrita soprattutto di letture, per fortuna, non solo di scrittura.
Senti, domanda flash così che mi veniva in mente adesso mentre dicevi questa cosa. Tu hai esordito nel 2011, se non vado errato.
Sì, avevo cominciato un po' prima, però il primo libro di visibilità è stato nel 2011, dove eravate tutti.
Ecco, quindi diciamo che in questi 10-15 anni, diciamo, no? C'è stato qualche scrittore, cioè è cambiata un po', perché lo scrittore ama pensarsi, giustamente per carità, come un'entità, come un monolite, no? Certe volte, no? Quindi io sono questo, questa è la mia parola, questo è il mio stile. Invece tu hai, ti viene da dire che c'è qualche lettura che hai fatto in questi 10-15 anni che ha condizionato e in parte modificato anche il tuo modo di scrivere, di porti?
Io credo tante. Sai qual è il problema? Che tante le riconosco, riesco a riconoscerle. Se ti dico un autore come Tabucchi, che per me è stato fondamentale anche come persona, proprio perché l'ho conosciuto, certo, nonostante i 40 anni di differenza, l'ho frequentato, siamo diventati amici, lo so, che riconosco quell'influenza. Però qualche volta mi accorgo che dei libri che ho letto agiscono su quello che ho scritto, ma me ne avvedo, diciamo, quando poi io stesso prendo le distanze da quello che ho scritto. Parlavamo di Knausgard, magari anche una singola frase di quello scrittore così particolare ha agito su di me, perché mi ha spinto a guardare un altro libro, The Rerum Natura nello specifico, in un modo diverso. Quindi diciamo che siamo continuamente influenzati, ma mi viene da dire pure dalle conversazioni con gli altri. Le conversazioni, certo, ci trasformano più di quello che noi crediamo. I libri nascono come una porta girevole, entrano lì, entrano altri libri, entrano scrittori, ma entrano anche le persone che ti suonano al campanello e ti dicono qualcosa di illuminante.
Un po' come i genitori che ti educano, no? In qualche modo tu riporti poi nella vita
l'educazione di parentele, di ascendenze, di contagi, di contatti. fumetti magici, quindi sì, io penso che dovremmo riconoscere che sulla copertina c'è scritto il nome dell'autore, ma bisognerebbe mettere featuring
tutti,
with
esatto,
tutto il mondo,
quelli che hanno partecipato in qualche modo. Io penso che invece proprio i grandi libri siano quelli che in qualche modo ti danno degli spunti di riflessione, ti intrattengono, cioè la famosa, io lo dico sempre, no? Tenevo in mano il romanzo di Paolo Di Paolo mentre, e lo leggevo mentre mi lavavo i denti, no? Allora, questa è quella cosa, dice, non sospendo la lettura mentre mi sto lavando i denti, ma ho lo spazzolino elettrico, quindi me lo posso permettere, ma continuo a leggere senza interrompere, quindi quelli che non sopportano l'interruzione e quelli che in qualche modo ti lasciano qualcosa, anche la voglia di approfondire con altre letture, con altri, non so, con altre visioni,
con
altri viaggi, appunto. Va bene, Paolo, ti ringraziamo.
Grazie,
allora ti abbiamo strappato questa promessa,
grazie,
di tornare a trovarci.
Tornerò
presto,
senz'altro e senza libri prima, quindi.
benissimo, ti aspettiamo. Grazie a Paolo Di Paolo, romanzo Senza Umani, Feltrinelli. Ascoltiamo Jervis Cocker e chiudiamo così la nostra puntata di oggi del The Rock Show. Ciao a tutti,
ciao.
A domani, ciao.
There's children laughing, the radio plays my favorite song, the sun is shining, oh, and peace broke out in the world, and no one says a cruel word, and peace is the sweetest sound I've ever heard. And baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming home. Thank you.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.